che non esce più. Lascio questo.
Facciamo così. Buonasera a tutti. Spero di non essere troppo logorroico e di provare a fare un ragionamento complessivo con voi. Il nostro paese in questi ultimi anni ha investito risorse molto più importanti rispetto ad altri sul tema dell'intelligenza nelle città. Li ha investiti in modo strutturato attraverso bandi nazionali e regionali, li ha investito su base spontaneistica, molti sono i nostri comuni che hanno investito direttamente su risorse proprie dirette. In alcuni casi ci sono stati anche città che hanno partecipato a bandi europei. Se dovessimo provare a ragionare su quante risorse abbiamo investito, probabilmente rimarremo sorpresi. Nel periodo in cui io sono stato al Ministero, noi abbiamo investito quasi 2 miliardi su temi connessi alla intelligenza all'interno, sia all'interno che all'esterno delle nostre città. Probabilmente una frazione non trascurabile da aggiungere su risorse proprie del nostro paese. Eppure, sentite, ancora oggi diciamo, ma che cosa sono le città intelligenti? Ma perché noi non tocchiamo con mano l'intelligenza delle nostre città? È rimasto ancora, lasciatemi dire, un po' un sogno. Qual è il motivo? Il motivo è che noi abbiamo degli ottimi atomi come paese. Abbiamo degli ottimi studenti, abbiamo degli ottimi ricercatori, siamo delle ottime persone. Però quando poi dobbiamo gestire, dobbiamo trasformare gli atomi in materia, qui siamo un disastro. E lo siamo nella nostra vita quotidiana. Pensate, oggi abbiamo la programmazione 2007-2013 che termina il 31 di dicembre, poi noi diciamo che abbiamo ancora 2 anni di proroga, perché ce ne abbiamo uno intero, uno per la rendicontazione, e ci abbiamo 29 miliardi che sono lì e che ritorneremo indietro. E abbiamo speso gli altri su 600.000 progetti. Io credo che veramente questo paese debba un po' riflettere. Non è vero che non ha risorse. Io sono stufo di sentire dire che non abbiamo risorse. Noi abbiamo risorse, poche, ma le spendiamo malissimo. Ma voi lo sapete che noi siamo al 26esimo posto su 27 sulla capacità di spesa di fondi europei e siamo al 27esimo posto su 27 in termini di qualità di spesa. Ma mi spiegate come si può andare in Europa a chiedere più soldi? Come ci si può sedere insieme agli altri paesi dicendo che noi abbiamo bisogno di più risorse? Questa notte hanno chiuso la legge di stabilità e di nuovo sono lacrime e sangue. Perché? Perché noi non entriamo mai nei processi. Noi siamo capaci a fare tagli lineari, noi siamo capaci a fare delle cose specifiche, ma non siamo capaci di entrare nei processi. Allora, il tema che credo che noi oggi dobbiamo porci con serietà è dire, a fronte di questo investimento, e tenete presente che oggi, lo avete sentito dire, oggi si parla di almeno altri 5 miliardi nei prossimi 7 anni. Quindi una quantità di risorse che certamente diventa importante. Ma io credo che dobbiamo mettere in atto un metodo diverso di utilizzo. Che significa fondamentalmente che ogni euro che noi abbiamo, che noi investiamo, che ha due facce. Ha una faccia che è collegata ai bisogni sociali, cioè noi dobbiamo disegnare delle città, voi non so se lo sapete, ma smart non vuol dire solo intelligente, vuol dire anche amichevole. E quindi noi dobbiamo creare delle città che siano più amichevoli rispetto a temi sociali, a una domanda sociale crescente. E come lo dobbiamo, che tipo di risposta? La risposta dobbiamo dargliela con l'altra faccia della nostra moneta da un euro, che è in termini di innovazione. Attenzione, io non penso che debba essere solo innovazione tecnologica, anzi, L'innovazione tecnologica viene dopo. C'è un'innovazione prima di tipo culturale, c'è un'innovazione di tipo sociale, c'è una diversa relazione tra le persone. Ecco, io credo che se avviamo un processo di questo genere, allora quel singolo euro che noi andiamo a investire potrebbe essere moltiplicato per tanti. Noi abbiamo 8.600 comuni nel nostro paese. Ne abbiamo oltre 4.500 che hanno meno di 1.000 abitanti. Certamente le grandi città sono un'altra cosa. Una città come Napoli, come Roma, come Torino, come Milano, non hanno bisogno di nulla, nel senso che sono in grado, hanno le strutture per poter loro disegnare un processo che consenta alla città di diventare più amichevole nei confronti dei cittadini. Ma tutti gli altri? Tutti gli altri no. Allora, se noi proviamo a partire da quello che è stato fatto e diciamo che questo osservatorio ha un mandato, che è quello di fare un archivio intelligente di quello che è stato fatto, ha la capacità di andare anche a andare a vedere se le cose funzionano e poi li mette a disposizione di tutti. Ma pensate un po' a questo signore qua, che aveva fatto un telefono di questo genere, che aveva fatto, che adesso non so, funziona. Tra le diverse cose che ha fatto questo signore, se voi lo rivedete, ce n'è una che si chiama Apple Store. Ebbene, quando voi lo comprate, un telefono di questo genere, è un telefono che è uguale, è il mio, quello dell'assessore, vice sindaco, del sindaco, uguale. Dopo un po' ciascuno di noi lo personalizza e aggiunge che cosa? Applicazioni che nella maggior parte sono gratis e in alcuni casi costano un euro, poco più di un euro, 3 euro. Ecco, questo signore in questo modo che cosa ha fatto? Ha creato una comunità che produce e ha prodotto circa 30 miliardi di applicazioni. Allora, questa comunità non è più una comunità che consuma, quindi non è solo la comunità che telefona, consuma o che governa relazioni, ma è una comunità che produce. Ecco, la città, noi dobbiamo incominciarla a pensare come la città che produce. Dobbiamo non pensare più alla città che consuma, alla città che è da governare, che è complicata, ma alla città che produce. Allora, in questa logica, voi ripensate a quello che è stato investito, a quello che potremmo investire nei prossimi anni, e pensate se noi riuscissimo a georeferenziare tutto, avere un minimo di standard, quanto di quanto viene prodotto potrebbe essere riutilizzato, certamente tutta la parte soft. Se io penso che ogni volta che vado in una città c'è un'applicazione diversa per la tempistica degli autobus, ma vi sembra possibile che noi dobbiamo investire 8.600 volte sulla stessa applicazione? Oppure un'applicazione per andare a cercare i parcheggi? Oppure un'applicazione per la qualità dell'aria? Ma io potrei raccontarvene decine e decine, se non centinaia. E allora incominciamo a dire, va bene, il nostro obiettivo non è il picco di fare le cose bellissime, bene, ma è di alzare il livello di amichevolezza delle nostre città. Nel senso che se io vado anche in una città piccola, in fondo ho gli stessi bisogni, in dimensioni un po' più ridotte, forse non tutti, di una grande città. Allora, l'osservatorio ha come prima missione questa cosa, questa di creare uno store dell'innovazione delle città e andare a metterlo a disposizione di tutti. Dove però dovremmo fare ancora un piccolo sforzo. Non tutti i comuni poi hanno la capacità di mettere in operatività tutto questo che noi stiamo dicendo. È chiaro che tutto questo è tutta la parte soft. Poi la parte hard dovrà essere replicata nelle singole città. Ma guardate che se noi incominciassimo a condividere tutta la parte soft, avremmo già fatto una certa operazione. Vi racconto una piccola cosa, ma non so se lo sapete. Nella città di Firenze, qualche mese fa, quando io ero al Ministero, decisero di fare un'applicazione per la gestione del delle mense delle scuole. Che cosa fecero? Beh, dissero una cosa, se volete dire, banale. Le mense normalmente sprecano il 30% di quello che viene cotto, di quello che viene. Perché? Perché, per esempio, ci sono dei bambini assenti. Perché ci sono dei bambini che vanno in gita. Ci sono dei bambini che per qualche motivo non vanno alla mensa. Allora, loro che cosa pensarono? Che visto che avevamo avviato questo processo sui registri elettronici, al mattino alle 8:30 si può sapere quanti sono i bambini di ogni singola scuola. Si può sapere se i bambini sono andati in gita piuttosto che no. Allora, se questo dato lo prendiamo, che è un dato grezzo, e lo andiamo a trasferire al sistema delle mense, ci sono tutti i tempi perché la mensa possa essere gestita in modo ottimizzato. Ecco, se noi provassimo a pensare che le mense sono gestite dai comuni, e i comuni certamente in questo momento hanno delle grandi difficoltà. Allora, voi non pensate che attraverso un'operazione di questo genere noi in realtà potremmo generare risorse, perché vorrebbe dire non buttare via il 30% di quello che è? Probabilmente gestire un servizio migliore. E potremmo soprattutto creare una, lasciatemelo pure dire, una cultura all'attenzione del bene comune che non esiste più o non esiste quasi più. E le scuole hanno una capacità indescrivibile da questo punto di vista. Non so quanti di voi ricordano, ma quanti anni siamo rimasti con la raccolta differenziata al 10%? Fu lanciato un progetto nelle scuole per cui furono messi un sacchetto verde, un sacchetto azzurro, un sacchetto bianco per la raccolta della plastica, per la raccolta della carta e per la raccolta del lumino. Ebbene, i bambini, dopo poco, quando andavano a casa e vedevano un solito sacchetto nero, e dicevano: mamma, ma sai, a scuola noi tutti i giorni facciamo un'operazione che poi ci consente di riutilizzare quello che abbiamo eliminato. E portavano a casa il giornalino della classe, dice: guarda, questo è fatto con la carta riciclata. Noi nell'ultimo mese abbiamo raccolto tanti sacchetti di carta e adesso ecco che cosa ne è uscito. Ecco, allora, da questo oggi abbiamo che nelle grandi città siamo oltre il 40% di raccolta differenziata, nelle piccole città o nelle medie città arriviamo al 70%, nelle città che ritengono di voler lanciare una grande sfida si parla di 80% di differenziata. E allora, se noi pensiamo al tema dei rifiuti, perché siamo partiti dicendo: guardate, attraverso la formazione dei nostri bambini siamo stati capaci di insegnare a noi adulti che cosa significa differenziare. Ma se noi ci mettiamo un po' più di intelligenza, ecco, o diventiamo un po' più amichevoli, e i nostri sacchetti hanno un identificatore per cui c'è scritto che è di profumo Francesco, e se poi avessimo dei raccoglitori con un po' di intelligenza che sanno che profumo ha consegnato un sacchetto con un certo tipo di rifiuto e lo andiamo a sommare nel tempo. E allora che cosa potremmo fare? Per esempio potremmo dire che la TARES, invece di essere per tutti uguali, potrebbe essere differenziata nei diversi quartieri della città. Certamente, probabilmente non potremmo farlo per tutta la città in modo omogeneo, perché ci sono differenze. E poi che cosa potremmo fare? Potremmo anche, con i dati che sono a disposizione, gestire in modo diverso la logistica di raccolta, perché potremmo far muovere meno i nostri mezzi o potremmo farli muovere in tempi un po' più intelligenti, o quindi in tempi un po' diversi. E poi una volta che avessimo raccolto la differenziata in questo modo, potremmo pensare ad un ciclo industriale per produrre dalla differenziata. Non so se voi lo sapete, dalla plastica, se voi prendete una bottiglietta come questa ha tre elementi: questo si chiama PET, questa poi è carta fondamentalmente e questa è una plastica diversa. Ebbene, oggi quando viene raccolta in modo indifferenziato rispetto a questi tre componenti, e questa vale circa 300 euro a tonnellata e viene conferita a consorzi che fanno questo lavoro di separazione e la rivendono a 500 euro a tonnellata. Allora, siamo sicuri che non abbiamo risorse o non siamo capaci a cercarle? Forse, perché se poi noi pensassimo che questo diventa un patrimonio del nostro territorio e pensassimo come trasformare, come riusare questa plastica, voi lo sapete, il pile per esempio è fatto attraverso queste cose, ma ci sono molte cose che possono essere fatte e rifatte, e allora pensassimo ad un ciclo industriale che parte dalla raccolta, la si differenzia, la si organizza e poi la si riusa. Ecco allora che noi possiamo pensare che la città è veramente un luogo di produzione, perché è un luogo che parte da un elemento che noi abbiamo trascurato per troppo tempo e può diventare invece un elemento di produzione, di crescita e di sviluppo. E credo che noi tutti abbiamo certamente chiaro che in questo momento il Paese ha bisogno di posti di lavoro, ha bisogno di creare lavoro, e purtroppo non saranno più lavori come quelli che noi abbiamo perso, che stiamo perdendo. Io vengo da una città come Torino dove il 50% dei metalmeccanici sono in cassa integrazione e sono alla fine della cassa integrazione, e io sono certo che non siamo in grado di riproporre per loro lavori simili, lavori analoghi. Noi dobbiamo rimettere in moto la nostra capacità, la nostra creatività per creare lavoro partendo proprio dalle città. Ma se noi poi ci spostiamo dall'esterno, adesso vi ho fatto un esempio dall'esterno, entriamo nella nostra casa. Nella nostra casa fondamentalmente noi abbiamo tre quelle che noi chiamiamo sistemi energetici in senso ampio, cioè abbiamo l'energia elettrica, abbiamo il calore, abbiamo il gas e poi potremmo aggiungere anche l'acqua. Ebbene, noi fino ad oggi li abbiamo trattati come prodotto, il prodotto energia elettrica, il prodotto calore, il prodotto. Ma se noi ci mettiamo un po' di intelligenza o un po' di amichevolezza, voi lo sapete, in Italia abbiamo fatto una grande operazione per la quale ci sono 35 milioni di contatori per l'energia elettrica installati. Siamo in assoluto il paese che ha fatto il maggiore investimento. Ebbene, noi li utilizziamo parzialmente solo per misurare il consumo. Tenete presente che praticamente con tecnologie analoghe si possono realizzare contatori intelligenti per il gas, per l'acqua e anche per il teleriscaldamento, per il riscaldamento. Ebbene, allora, pensate all'acqua. Vi racconto una cosa sull'acqua per darvi la dimensione di nuovo come sarebbe possibile generare risorse semplicemente mettendo più amichevolezza nel nostro sistema. Non so se lo sapete, ma l'acqua, noi abbiamo un business totale dell'acqua per ogni anno di circa 6 miliardi, cioè è quello che noi spendiamo per l'acqua. Sono previsti circa 60 miliardi di investimento nei prossimi 30 anni. Sono tanti o sono pochi? La discussione che abbiamo in atto ormai da troppi anni sulla banda larga si parla tra 8 e 10 miliardi, questi sono gli ordini di grandezza. Qui si parla di 60 miliardi. 60 miliardi vuol dire circa 2 miliardi all'anno. Allora l'acqua, che è un bene comune, io sono molto sostenitore di questo bene comune, ha perdite amministrative e fisiche che in alcune regioni del sud sono pari al 70%, che vuol dire che noi abbiamo buchi nei tubi fondamentalmente, ed è una parte di tipo infrastrutturale, ma abbiamo perdite amministrative che sono circa il 50%, 50% sono fisiche, 50% sono. E allora dici, e che cosa vuoi fare? Bene, se noi abbiamo un contatore intelligente che costa poche decine di euro, quindi è un'operazione che la si può fare, poi vi racconto come si possono fare queste cose, per esempio con un piccolissimo sensore interno si può fare una valutazione della qualità dell'acqua. Cioè io posso dire al al mio, alla persona, alla singola persona, qual è la qualità dell'acqua che sta bevendo. Glielo posso dire in una forma più o meno sofisticata, con un'app, con qualcosa di questo genere, e gli posso almeno porre la domanda se lui preferisce bere la sua acqua o comprare una bottiglietta di questo genere. E poi quello stesso sensore, con poca differenza, può essere in grado di valutare le differenze di pressione. E le differenze di pressione sono un elemento attraverso il quale si possono valutare le perdite fisiche del tubo. E poi sono certo che il contatore lo posso tenere sotto controllo e quindi sono capace a leggerlo, lo posso leggere. Se non funziona, lo so. Se qualcuno cerca di nasconderlo, lo so. Quindi quel 50% di perdite amministrative che sono date dal fatto che il contatore non funziona, il contatore è stato bypassato, cioè è stato messo un bypass intorno, o il contatore è stato dimenticato, perché voi lo sapete, ce ne abbiamo milioni di cose di questo genere. Tutto questo potrebbe essere risolto attraverso un sistema più intelligente, più amichevole. Risultato? In Italia le perdite tra amministrative e fisiche medie sono del 40%. 20% medie, 20% sono perdite di tipo amministrativo, 20% di perdite fisiche. Sui 6 miliardi il 20% vuol dire 1 miliardo e 200 milioni. Metà di quello che noi dovremo investire sul sistema di distribuzione dell'acqua lo potremmo ancora una volta recuperare attraverso una maggiore intelligenza, una maggiore competenza, una maggiore attenzione. Ecco, io adesso la potrei fare lunga, potrei raccontarvela a lungo, come potremmo trasformare le nostre case in un hub intelligente, per esempio decidere di accendere la nostra lavastoviglie in una certa ora piuttosto che un'altra. Potremmo pensare che il televisore che abbiamo in casa in questo momento consuma troppo e che ci conviene comprarne uno nuovo perché il consumo è tale che ripaghiamo il nuovo televisore in tempi relativamente brevi. Cioè una maggiore amichevolezza, la nostra casa diventa una specie di, lasciatemi dire, hub di servizi. Perché l'ho chiamato hub di servizi? Perché questo processo, che è un processo di passare da prodotti grezzi a servizi con un po' di intelligenza, tutto quello che vi ho raccontato in fondo va in questa direzione, è un processo che è avvenuto negli aeroporti. Non so quanti di voi lo sanno, no? Se voi pensate 20 anni fa, gli aeroporti di che cosa vivevano? Vivevano di velivoli. Lo slot, il fatto che un aereo atterrava o partiva, generava risorse. Bene, un aeroporto moderno oggi è un aeroporto che fa 30% del fatturato ancora col velivolo, 70% con i servizi. E c'è molta intelligenza, c'è molta attenzione. Se poi andiamo a vedere i casi eccezionali, per esempio l'aeroporto di Orio fa 10% sui velivoli e il 90% sui servizi. Un aeroporto che verrà chiuso, e mi dispiace perché è della mia città, che l'aeroporto di Torino, fa il 20% sui velivoli e l'80% sui servizi. Scusate, l'80% sui velivoli e il 20% sui servizi. Quindi questo è in realtà un processo, che è un processo che è stato sviluppato in altri settori e che sta avvenendo nella città che non solo consuma, ma che produce sempre di più. Allora io credo veramente che se noi fossimo in grado di fare questa operazione paese, di condividere tutto quell'investimento che viene fatto e anche stando facendo un passettino indietro, dimenticando che siamo il paese dei 1000 campanili e cercando di diventare invece un paese, come lo sono molti, soprattutto quelli che stanno meglio di noi, per esempio nel nord Europa, con un senso del bene comune molto più forte del nostro. Io credo che avremmo avviato una via che ci consentirebbe una qualità di vita migliore, la possibilità di sviluppare questa capacità delle città di produrre e creare sviluppo e creare posti di lavoro, che sono veramente il problema di questo Paese. Grazie molto.